Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità domenica 28 aprile. Avevo pensato di aprire la puntata di oggi con il testo della canzone di John Lennon Imagine, usata e ascoltata e abusata anche nelle segreterie telefoniche senza che ci si renda conto che è un grande inno alla libertà. Poi ho pensato di affidarmi alla Costituzione, insomma alla Costituzione italiana, perché se fosse conosciuta da tutti, applicata, è un buon scudo per il cittadino di fronte alle possibili prevaricazioni e abusi del potere e dei poteri. Affidarsi alla Costituzione, sì, a quel testo che in tanti magari si affannano a modificare, e forse la modifica migliore sarebbe appunto quella di cominciare finalmente, prima ovviamente conoscerla ed applicarla integralmente. E bisogna dire che i padri costituenti sono stati molto saggi, non solo per la loro indubbia levatura culturale, anche per la passione che li animava, per la dura soluzione, il fascismo e la guerra che li ha forgiati. E la Costituzione, e questa è stata una loro grande intuizione, è comprensibile da chiunque abbia la voglia di leggerla e di rileggerla, sia laureato, plurilaureato con il massimo della lode, o sia una persona che ha potuto magari solo frequentare la scuola dell'obbligo. Ecco, si può dire che la comprensione, il capire, tutti i fenomeni sociali e per tutti i fenomeni sociali è uno dei fondamenti della libertà, e la natura della libertà è fatta proprio di conoscenza, di possibilità di comprendere, e dunque grazie alla conoscenza e alla comprensione di poter partecipare ai processi decisionali che ci riguardano. E cosa dice la Costituzione? All'articolo 3 stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Un articolo, l'articolo 3 della Costituzione, importantissimo per chi si occupa di disabilità, di fragilità. Perché spesso si sente evocare sul tema un ritorno al passato, come se gli studi, il sapere e la conoscenza, la strada compiuta fino a questo momento non fosse tenuta in considerazione. Nel mondo non solo ovviamente sociale, ma anche nel mondo della cultura. Direbbe Matteo Schianchi, lo storico Matteo Schianchi, autore di un importantissimo testo datato 2009, ma attualissimo, edito da Feltrinelli, La terza nazione del mondo, la disabilità tra realtà e pregiudizio, direbbe che qualsiasi terrapiattista in qualsiasi angolo del mondo possa dire sulla disabilità qualsiasi cosa. No, non può, non si può. Aggiungo io appunto che sono quasi 50 anni che la disabilità è oggetto di studio e invece troviamo ancora chi che sia che apra la bocca in merito e quando lo fa è un evocare un ritorno al passato e quindi come se si dovesse ripartire da zero, nonostante si sia costruita una strada diversa. Nonostante la strada, la realtà ovviamente diverse. Questo è il punto. Occorre mettere davanti sempre e comunque a parlare di disabilità, studi, conoscenza e sapere da una parte per primi e poi le norme. Sapere e norme. Sotto i quali non si può andare, non si può scendere. Un articolo di tanti anni fa, a commento di una sorta di dibattito su un blog. Aveva il titolo Troppi disabili nelle scuole, torniamo alla rupe tarpea. Una frase shock di un professore del Conservatorio di Milano sui social, su Facebook. La conseguenza, l'ira dei genitori, le repliche naziste. Un articolo datato. Se non ricordo male, 2010. Milano, la sintesi riprendo, è a firma di Anna Chiara Sacchi, ma l'attualità è davvero straordinaria. Milano dice che è stato mal interpretato, che non vuole eliminare i più deboli e chiede scusa se ha offeso qualcuno, però l'ha scritto su Facebook, alla rupe tarpea bisognerebbe tornare, altro che balle, non c'è più selezione naturale, ha postato l'allora compositore e docente di armonia al Conservatorio di Milano, Joan Maria Pini. Interveniva sulle dichiarazioni poi smentite dell'allora assessore all'istruzione di Chieri. A proposito della necessità di non inserire i bambini disabili nelle scuole. E se avesse ragione, ha chiesto Pini in un forum. In tanti gli hanno risposto indignati, ma lui si difende: volevo solo dire la mia, alla faccia del politically correct. La discussione sui social, su Facebook, domenica sera, quattro chiacchiere su Facebook, si parla della proposta shock di Pellegrino, era un assessore ovviamente all'istruzione. Il papà di un bambino autistico commenta invocando un soprassalto di dignità umana e civile da parte degli utenti del forum. Anche Pini legge e lancia quella che definisce una provocazione. Se invece fosse una cosa giusta, già le classi sono troppo disomogenee, oltre che numerose. D'altronde, la funzione della scuola oggi non è di infondere conoscenza, ma di standardizzare la testa della gente. Eugenetica, selezione della razza, diritto alla sopravvivenza, si apre il dibattito che la civiltà pensava di aver superato da mezzo secolo. Un partecipante scandalizzato interviene. Cos'è un disabile? Non aiuta a finire il programma? Botta e risposta, le frasi di Pini, ricordo, compositore e docente di armonia al Conservatorio di Milano, ovviamente del 2010, lascia tutti basiti. Qualcuno gli dice di andare a fare il salumiere, sarebbe una gran fortuna per i tuoi allievi. Qualcuno gli dà del menghele. Gli altri commentano, si torna indietro di 40 anni ed è a quel punto che scatta il commento più controverso. Pini chiede, indietro alla rupe tarpea bisognerebbe tornare, stiamo decadendo geneticamente, ovviamente rispetto singoli dolori e situazioni personali, ma il discorso generale è questo. Oggi una pseudoscienza autoreferenziale senza bussole fa campare organismi che non dovrebbero. Datemi pure del narcisista se volete, cosa che non sono, sono invece una persona che ragiona liberamente. Le reazioni Reazioni a catena di fronte ai commenti esterrefatti dei partecipanti. Pini non molla, prima della didattica viene la genetica, diceva mio padre, maestro elementare. Secondo il docente stiamo vivendo nel periodo più triste della storia dell'umanità, tutto è contro natura. Discussione a sette, lunghissima, e una risposta corale. Professore Taccia, interviene anche il giornalista e conduttore radiofonico, allora Nicoletti, il quale rilancia la questione sul suo blog. Vorrei sapere quale genere di armonia possa insegnare questo signore ai suoi studenti. Passa un giorno, la notizia rimbalza su internet, lui, Pini, dice amareggiato: io razzista, inconcepibili, figuriamoci se penso che i disabili debbano essere buttati dalla rupe tarpea. Sono stato pesantemente insultato, ma il mio era solo un riferimento al mondo antico, quando i soggetti più deboli soccombevano. Resto però convinto del fatto che a scuola adesso siano penalizzati i migliori. È solo un parziale dietrofront, ma ho imparato la lezione. D'ora in poi userò Facebook solo per svago. Era un dibattito del settembre 2010 e si parlava dell'integrazione, o meglio della non integrazione, degli studenti con handicap. Dibattito molto intenso riguardo la disabilità. Se si pensano ai 50 anni quasi di storia, dalle scuole speciali all'inclusione, ovviamente potremmo dire disabilità in co. E così è questo il titolo che poi vorrei scegliere per la puntata di oggi della Nuda Verità. Perché sente evocare un ritorno al passato. Questa evocazione possiamo considerarlo slegato o non slegato dalla realtà socioculturale del nostro tempo, perché se è stata la Corte Costituzionale con la sentenza del 1987, la 215, a sancire definitivamente il diritto dei portatori di handicap a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, perché evocare scuole speciali o scuole differenziali per le persone con disabilità. Cosa dicevano le norme in passato le definizioni di quelle realtà non inclusive e segreganti? Per la prima volta nella legge Gentile del 1923 si legge la parola minorati, e riferendoci all'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentino altra anormalità. La frequenza di questi portatori di handicap avveniva in scuole appositamente istituite. Con Regio Decreto del 1928 furono create le classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi, classi che erano ospitati nelle normali diciamo scuole, e le scuole speciali per sordi, per ciechi e anormali psichici distinti in plessi. Per i più gravi erano previsti gli istituti di ricovero con lunghi soggiorni in cui insomma gli studenti vivevano lontani e separati dalla famiglia. E, attenzione, le classi differenziali erano anche previste per gli studenti con diciamo problemi di condotta, di disagio sociale e o familiare. E quindi la logica delle classi speciali, delle scuole appunto speciali, era quella dell'esclusione che aveva l'obiettivo di separare la presenza della persona disabile nella scuola pubblica e la delega da parte dello Stato, diciamo, ad altri, in questo caso erano gli enti diciamo, caritatevoli oppure gli enti morali che si occupavano delle persone e disabili. C'è un altro intervento da parte dello Stato con un regio decreto successivo del 1933 e lo fa ancora in modo da rafforzare l'esclusione e la delega ad altre istituzioni, dando la possibilità alle scuole speciali di operare ovviamente in forma privata e attraverso, diciamo, un regime di convenzione. Quindi lo stigma sociale legato alla condizione ovviamente di disabilità, alla condizione di diversità e con ovviamente la scuola dedicata esclusivamente alle persone normali, alle persone ovviamente non disabili. Successivamente da parte dello Stato c'è un intervento diretto per i ragazzi, insomma, con disabilità, quindi gli anni 70, gli anni 60, 70 portarono, insomma, un cambiamento significativo. In particolare negli anni 60 le scuole destinate ad accogliere gli alunni con disabilità dovranno essere opportunamente incrementate, restando inteso però che la selezione degli educandi dovrà essere accuratissima e tale in ogni caso da escludere scolari che possono trarre profitto da un buon insegnamento nelle scuole comuni. E attraverso che cosa? La costituzione, l'istituzione di classi differenziali per gli alunni disadattati scolastici, ovviamente individuando questa volta appositi programmi e orari di inserimento. Successivamente nel 1967 un decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che i soggetti che presentano anomalie o anormalità somatopsichiche che non consentono la regolare frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento e assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali. In questo caso i soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali o soggetti con anomalie del comportamento per i quali possano prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali. Quindi è evidente come il passaggio da una totale esclusione a un inizio di inserimento da parte delle persone con disabilità inizia ad essere attenzionato. Ovviamente in questo caso l'attenzione è sul deficit della persona piuttosto che appunto sull'intervento appunto riabilitativo e di integrazione, come se diciamo la diagnosi da parte del medico della condizione insomma, di disabilità sia, insomma, prevalga sull'intervento ovviamente di inserimento e riabilitativo e quindi di crescita da parte del dell'alunno, e quindi in questo caso c'è una logica sanitaria. Quindi la logica sanitaria e il recupero riabilitativo, ovviamente legato alla mancanza di funzionalità che l'handicap produceva, prevaleva su il discorso, insomma, dell'insegnamento, della didattica, e quindi è come se la propria condizione di disabilità portava conseguentemente una sorta di emarginazione, conseguente la disabilità, ma non invece la non cura o la non concentrazione dell'evoluzione, quindi dell'istruzione da parte del ragazzo, insomma, della ragazza portatrice di disabilità. Ed era, diciamo, in questo caso l'insegnante che segnalava la minorazione dell'alunno, diciamo, al direttore didattico, insomma, a quelli che erano i presidi delle scuole. Sono impressionanti i numeri delle scuole speciali, l'incremento durante gli anni 60-70 del numero delle scuole speciali. Negli anni scolastici del 56-57 erano 210 le scuole speciali. Si arrivò ad un numero di 790 scuole speciali circa 9 anni dopo, quindi nel 1966, nel 1967, arrivarono a scuole speciali in numero 1453 nell'anno scolastico 1973-1974, però sono gli anni in cui anche nell'ambito diciamo della scienza, della medicina, gli studi in neuropsichiatria infantile si affermano anche proprio come figura in qualità di specialista di riferimento per individuare, per monitorare la crescita globale dei bambini disabili, e quindi un diverso approccio neurologico, psicologico, di tipo educativo fa crescere appunto quel percorso che poi arrivò alla chiusura degli istituti speciali e all'integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole ordinarie. E proprio a seguito di questo incremento di questi saperi, di questi studi, le prime norme che sanciscono chiaramente il diritto dei disabili, le persone con disabilità, a frequentare la scuola pubblica è la legge 118 del 1971. Per arrivare al 1975, nel documento Falcucci, dove con il quale si scrivono le basi della futura scuola, e definendola, possiamo dire, la carta costituzionale, la Magna Carta nell'ambito appunto della disabilità. L'effettivo inserimento a scuola dei bambini disabili si ha appunto con la legge 517 del 1977, con la quale vengono abolite le classi differenziali e effettivamente si ha l'ingresso a scuola dei bambini disabili, e si definisce anche il ruolo degli insegnanti di sostegno. E con la frequenza scolastica dei disabili non più trattata in modo specifico, ma in modo integrato e con ovviamente il supporto di quel ruolo fondamentale qual era dell'insegnante di sostegno preparato nelle diciamo tecniche di didattiche adeguate ai diversi tipi e disabilità. Si arriva poi alla già insomma citata sentenza della Corte Costituzionale del 1987 che ribadisce e sancisce definitivamente il diritto dei portatori di handicap a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, per poi arrivare alla famosa legge e alla preziosa legge 104 del 92, che è una legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, tappa fondamentale tra le norme dal punto di vista legislativo, ma anche dal punto di vista dell'integrazione alla vita e alla società delle persone con disabilità e con questa legge si in qualche modo si colmano quelle lacune presenti fino a quel momento per espletare il diritto al raggiungimento della massima autonomia per tutte le operazioni, per tutte le persone in situazione di handicap, superando insomma quel concetto che fino a quel momento era presente, cioè persona disabile uguale soggetto da assistere, non ovviamente un soggetto in potenza per quanto riguarda appunto la propria formazione, e quindi di conseguenza promuovendo nella propria autonomia e formazione si integra quindi non solo nel contesto insomma culturale della scuola, ma anche all'interno della famiglia, nel lavoro e appunto di conseguenza nella società. E poi ovviamente proprio con la legge 104 c'è appunto l'esplosione della fase dell'inclusione, e ovviamente aver indicato, tracciato insomma l'origine ovviamente in base al nostro tempo a disposizione, così per sommi capi e in modo puntiforme, aver così rievocato il contenuto o gli scopi delle scuole speciali, delle scuole differenziali, fino ad arrivare appunto all'inclusione, all'integrazione, all'inserimento degli studenti insomma con disabilità, possa essere appunto servito a scongiurare o a allontanarci da chi evoca un ritorno al passato, ma ci rende davvero più liberi sapere, conoscere l'aver percorso una strada così lunga in tema di disabilità, perché nella pratica molte volte in questo caso sembrerebbe di no, perché mai la comunicazione è così ampia, rapida, presente e veloce. E quindi come mai allora ci troviamo ad ascoltare simili idiozie? Perché anche le idiozie infettano e inquinano la politica, la società, i mezzi di informazione, la conoscenza scientifica, gli strumenti educativi e formativi, la produzione culturale. La Nota Verità di oggi finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.